Buongiorno a tutti, non ci siamo salutati tutti all'inizio del culto, ma vi saluto ora. Mi fa piacere essere qui con voi questa mattina. Quando nella preghiera del Padre Nostro, che so che avete anche affrontato nelle scorse settimane insieme con Reno, quando nella preghiera del Padre Nostro si fa riferimento al regno di Dio, venga il tuo regno, ovviamente si chiede, si desidera che questo regno venga nel senso che dimostri la sua essenza, la sua realtà, la sua potenza qui sulla terra. Il regno salvifico di Dio è già presente sulla terra grazie alla prima venuta di Cristo, ma ha anche una dimensione futura del suo compimento, del suo completamento, quando Cristo tornerà, come dicevano gli angeli ai discepoli che videro Gesù andarsene in cielo, quando disse: Gesù ritornerà nella medesima maniera in cui l'avete visto. Bene, Gesù ritornerà, il suo ritorno inaugurerà il completamento di questo regno di Dio. Pensate che cosa straordinaria. Gesù è venuto a rivelarci, primo, un re che è anche un padre, e secondo, un padre che è anche un re. Nessuno ha potuto fare una cosa simile. E se noi ci pensiamo, abbiamo qualcosa di meraviglioso davanti a noi su cui riflettere e da cui prendere spunto, forza, incoraggiamento. Ogni giorno noi abbiamo Dio che è re e che è padre. Re e padre. I primi cristiani erano desiderosi di vedere la potenza, l'autorità di Gesù manifestarsi tramite loro, nella loro testimonianza di fede. Ma è così anche per noi oggi? Nel nostro mondo, soprattutto occidentale, abbiamo veramente voglia, abbiamo veramente fame, come direbbe qualcuno, di vedere questo regno di Dio affermarsi, confermarsi nella sua perfetta giustizia. Abbiamo voglia di vedere Cristo regnare nel cuore delle persone, nel nostro cuore innanzitutto. Vogliamo vedere, abbiamo fame di vedere l'Evangelo progredire, portare frutto nella conversione di uomini e di donne. Beh, per i primi cristiani, per i confratelli degli apostoli a Gerusalemme, era proprio questo l'essenziale della loro scelta di vita, cioè vedere il progresso del regno, vedere il regno diffondersi smisuratamente, vedere l'annuncio della risurrezione portare gioia, portare cambiamento, portare speranza, portare guarigione spirituale e anche fisica nel cuore e nella vita di sempre più persone. Però questi nostri confratelli della Chiesa primitiva dovettero fare anche ben presto i conti con la rabbia, la frustrazione enorme, il senso di impotenza dei capi religiosi, dei capi sociali da cui erano circondati. E tutto questo metteva a repentaglio la loro stessa vita. Loro sapevano che rischiavano la pelle in quei momenti per la testimonianza del regno di Dio. E il testo biblico che esamineremo ora ci rivela in quale modo essi fecero fronte, in quale modo essi reagirono alle difficoltà, ai contrasti, alle opposizioni che ricevevano. Dobbiamo ricordarci, noi, come se le ricordarono loro all'epoca, le parole del Signore quando disse: io vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me, pace in me. Problemi, crisi, contrasti, vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Quindi siamo in un contesto di guerra. Fatevi coraggio, io ho vinto, dice Gesù. Noi sperimentiamo la guerra, sperimentiamo le battaglie, le dobbiamo affrontare nel tempo e nello spazio, ma Cristo ha vinto, già, è finito. Io ho vinto, fatevi coraggio, pensando a questo. Questo è quello che facevano i discepoli all'epoca. E leggiamo un brano dal libro degli Atti degli Apostoli che ci illustra proprio il modo in cui questi discepoli affrontavano le difficoltà. Atti capitolo 4, versetti 23 a 31. Atti 4, da 23 a 31. Il testo dice, vi anticipo, nel capitolo 3 e all'inizio del capitolo 4 si parla dell'episodio in cui soprattutto Giovanni e Pietro incontrarono uno zoppo vicino alla porta cosiddetta bella del Tempio di Gerusalemme e tramite il loro servizio il Signore guarì questo zoppo, il quale non ne poteva più dalla gioia, dalla felicità e stava attaccato a Pietro e Giovanni. Comunque ci fu un discorso che Pietro rivolse a tutti quelli che erano presenti e che si stupivano di ciò che era accaduto e cercava di evangelizzarli. Anzi, glielo disse chiaro e tondo, voi dovete ravvedervi e convertirvi. Arrivarono i sacerdoti, i capi religiosi, che non volevano sentire questi discorsi pronunciati alle folle, presero Giovanni e Pietro, li portarono nel Sinedrio, li interrogarono, li minacciarono e li cacciarono in prigione per una notte. Il giorno dopo riparlarono con loro e, visto che non se la sentivano di prendere delle decisioni veramente gravi nei confronti degli apostoli per timore della gente che invece li seguiva e li approvava, allora hanno detto, ok, vi lasciamo liberi, ma non predicate più nel nome di Cristo. Okay? Quindi questa è diciamo, questo è il contesto in cui ora leggiamo questi versetti. Rimessi quindi in libertà, stiamo parlando di Pietro e di Giovanni, vennero ai loro e riferirono tutte le cose che i capi dei sacerdoti e gli anziani avevano dette. Udito ciò, essi alzarono concordi la voce a Dio e dissero, Signore, Tu sei colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Colui che mediante lo Spirito Santo ha detto per bocca del Tuo servo Davide, nostro padre, perché questo tumulto fra le nazioni e i popoli meditano cose vane? I re della terra si sono sollevati, i principi si sono riuniti insieme contro il Signore, contro il suo Cristo. Proprio in questa città, contro il tuo santo servitore Gesù, che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato, insieme con le nazioni e con tutto il popolo di Israele, per fare tutte le cose che la tua volontà e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunciare la tua parola in tutta franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti tremò e tutti furono riempiti dello Spirito Santo e annunciavano la parola di Dio con franchezza. Fin qui la lettura del testo biblico. Ora mi piacerebbe affrontare la riflessione su questo brano secondo tre tracce che definirei così. Prima di tutto la priorità della preghiera. In secondo luogo la richiesta specifica di questa preghiera e in terzo luogo il risultato della preghiera. La priorità della preghiera, la richiesta specifica di questa preghiera, il risultato della preghiera. La priorità della preghiera. Pietro e Giovanni, come abbiamo detto, avevano passato una notte in gattabuia, in prigione, erano stati portati davanti al Sinedrio, ora erano stati liberati, ma non dovevano più predicare nel nome di Gesù. Cosa fanno loro il giorno dopo? Quindi, quando sono stati liberati, vanno a casa dei loro amici e fratelli nella fede e cosa fanno? Raccontano tutto ciò che era loro successo nelle 24 ore precedenti. E insieme, dice, udito ciò, dice il testo, udito ciò, insieme alzarono la voce a Dio. Subito, immediatamente, la preghiera era per loro come respirare, non c'era bisogno di pensarci, di preventivare in che modo possiamo avvicinarci a Dio, cosa dobbiamo chiedergli. No, pregarono e basta. Era la loro risposta istantanea, prioritaria davanti alla crisi. Udito ciò, alzarono concordi, dice il testo, la voce a Dio. Diedero priorità alla preghiera. E come mai la loro preghiera era così diretta, così semplice, così immediata, così sincera? Perché evidentemente loro erano persone che conoscevano colui con cui si stavano rapportando. Loro conoscevano Dio, conoscevano il Signore, avevano una relazione con Lui, erano coscienti del suo essere, della sua potenza, erano consapevoli delle sue promesse. Quindi pregare Dio per loro era qualcosa di immediato, di tempestivo, non c'era altro da fare. Non parliamo, siete stati 24 ore in prigione, cosa, come vi hanno trattati, che cosa vi hanno fatto, vi hanno dato da mangiare, state bene, non lo so. No, pregarono insieme. La prima cosa che fecero, il testo dice che alzarono concordi, con lo stesso cuore, con la stessa mente, con lo stesso obiettivo. Alzarono la voce a Dio per chiedere di fare qualcosa. Che cosa poi chiesero, lo vedremo. Ma quello che voglio mettere in evidenza adesso è che erano spinti dagli stessi principi, dagli stessi obiettivi, dalle stesse aspirazioni. Era un momento di crisi, è vero, crisi forte, ma loro erano di un sol cuore, di una sola anima, e si misero a pregare in questo modo. Così si misero a pregare, d'un sol cuore, d'una sola anima, concordi, unanimi. Ma c'è qualcosa di particolare nella preghiera che fecero. Come abbiamo notato, è una preghiera fatta in un momento di crisi. Però, senza pensarci su due volte, che cosa fecero questi discepoli? Cominciarono a pregare concentrandosi su Dio, non sul problema, su Dio. Partirono da Dio, non dalla crisi che stavano affrontando. Infatti dissero: Signore, Tu sei colui che ha creato tutte le cose. Tu sei colui che ha parlato per mezzo di Davide, il tuo servitore e il nostro predecessore. Partirono da: Signore, Tu così e cos'ha. Bene. Ma la cosa interessante è che usarono la parola Signore, che non è in questo caso la solita parola Signore che viene usata nel Nuovo Testamento. Qui ne usarono un'altra, che si trova in tutta una decina di volte nel Nuovo Testamento. La solita parola è Kyrios. Qui ce n'è un'altra, questa è una cosa sorprendente. La parola è Despotes. Despotes, assomiglia all'italiano despota, infatti questa è la traduzione letterale. Si rivolsero a Dio non come Padre nostro, Gesù gli aveva insegnato come pregare, Padre nostro che sei in cielo. Perciò ho detto prima, Gesù ci ha rivelato un Padre che è un Re che è anche un Padre. E loro gli dissero, non dissero Padre nostro, guarda un po' che cosa sta succedendo, no, Signore, ovvero sovrano assoluto, padrone, despota, perfino tiranno vuol dire questa parola. Tutto questo perché? Perché volevano mettere in evidenza il fatto che Dio, quello a cui si stavano rivolgendo, aveva potere su ogni cosa, su tutto, su tutta la realtà. Era il sovrano assoluto. Siamo in crisi? Bene, questo è il Dio a cui possiamo e dobbiamo rivolgerci, colui che è despotes, colui che ha tutto sotto controllo, qualsiasi aspetto. Lui è il sovrano assoluto. C.S. Lewis, conoscerete forse questo nome, comunque C.S. Lewis è un autore, scrittore cristiano, un pensatore cristiano del secolo scorso, famoso soprattutto per le cronache di Narnia, ne hanno fatto anche dei film. ultimamente, negli ultimi anni, ma ha scritto anche vari libri, fra cui uno dei più importanti in inglese è intitolato Mere Christianity. In italiano ha avuto due edizioni con due titoli diversi. Comunque, in italiano un'edizione è Scusi, qual è il suo Dio? E un'altra, Il cristianesimo così com'è. In questo libro, che comunque è la traduzione del suo libro inglese, Mere Christianity, Lewis descrive il mondo in questo modo. Un territorio occupato dal nemico. Ecco che cos'è questo mondo. Il cristianesimo è la storia di come il re legittimo è sbarcato potremmo dire in incognito, e ci chiama tutti a partecipare a una grande campagna di sabotaggio. Linguaggio pittoresco. Scrisse questo libro 8 anni dopo lo sbarco in Normandia, aveva ancora in mente forse immagini e storie legate a questo periodo. Non c'è bisogno di essere d'accordo con tutte le parole che ha detto Lewis in questa dichiarazione. Possiamo dire, ma noi non siamo chiamati a fare opere di sabotaggio, noi siamo chiamati a combattere una guerra per intero, non è una questione di fare dei dispetti al nemico o di cercare di colpirlo. Cioè, la nostra è una guerra vera, grossa, importante. Non possiamo forse neanche essere d'accordo sul fatto che il Signore sia venuto in incognito, così un po' di nascosto, non è così. Ma a parte questo, è vero che comunque il mondo è un territorio occupato dal nemico. Il territorio appartiene al re dei re, al legittimo re, ma il nemico lo ha occupato. E tuttavia, dice il testo che abbiamo letto prima, la sua occupazione del territorio è vana, è inutile. Cosa dice il Salmo 2 in effetti? Perché meditano cose vane, inutili? È Dio stesso che fa questa domanda. Ma perché tutto questo tumulto? A che serve? Dopo aver unanimemente elevato una preghiera a Dio come Signore, come Creatore, come Padrone, vediamo che questi credenti citano le parole del Salmo 2, che è stato letto anche stamattina. E in questo Salmo c'è una profezia scritta circa 1000 anni prima, 1000 anni prima, da parte dell'autore del Salmo, e questa profezia dichiara che i popoli hanno macchinato cose vane contro Dio e contro Cristo, che è il suo unto. In sostanza, gli uomini e il diavolo, il nemico che ha occupato il territorio del re, del legittimo re, non possono mai vincere su Dio, mai. E continuando con la loro preghiera, loro riconoscono qualcosa di importante. Ciò che era successo con la crocifissione di Gesù faceva parte del piano di Dio. Non era un errore, non era una conseguenza di un processo falso fatto in malafede per mettere a morte un innocente. Era qualcosa di previsto nel piano di Dio. I romani e i giudei avevano fatto a Gesù qualcosa di totalmente secondo il progetto di Dio. Dio aveva il controllo su tutto, non solo in quell'epoca, ce l'ha anche oggi, anche nella nostra vita Lui ha il controllo su ogni aspetto. Dio opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. Quindi non solo ha stabilito gli avvenimenti intorno alla crocifissione di Gesù, ma ha stabilito anche gli avvenimenti che riguardano la nostra vita quotidiana. E quindi la sovranità di Dio, questo fatto che Lui sia despotes, come l'hanno chiamato in questo inizio di preghiera i discepoli, la sovranità di Dio è una verità preziosa su cui riflettere, perché ci può dare pace nelle acque più agitate, nella notte più buia che stiamo affrontando. Sapere che Dio è sovrano, che controlla ogni cosa, ci può dare pace. Ricordare che Dio ha tutto sotto controllo ed è l'unico che possa averlo, determina se noi avremo pace oppure no, determina il modo in cui pregheremo, trasformerà le nostre preghiere se noi abbiamo la consapevolezza che Dio è veramente al controllo di tutto, anche di quello che non ci pare possibile. Ribadiamo una cosa, è importante. Anche se avevano visto Gesù oltraggiato, torturato, crocifisso, i credenti e gli apostoli riconoscono e dichiarano che tutte le cose che uomini malvagi avevano fatto contro Cristo, contro il loro Maestro, contro Gesù, erano cose prestabilite dalla mano e dal consiglio di Dio. Questa era una cosa che loro sapevano. Erano tristi perché il loro Maestro era stato crocifisso, se n'era andato, non era più con loro fisicamente, ma sapevano che questo era il consiglio di Dio. Quindi, anche se non siamo capaci di comprenderlo, la Bibbia ci rivela che Dio è talmente al controllo di ogni cosa che anche il peccato degli uomini fa parte del suo piano. Non gli sfugge nulla, non gli sfugge nulla. Questo non toglie la responsabilità umana nel peccare, nel fare delle cose contrarie alle direttive, ai principi, ai valori di Dio. No, Dio non è mai l'autore del male, mai, in nessun momento. E però il male fa parte dei suoi piani, ma lui non è l'autore di questo male. Non sforziamoci di far quadrare questo concetto con la nostra logica umana limitata. Le cose sono così. È chiaro, secondo la Scrittura, che l'uomo pecca perché è peccatore e poiché pecca è responsabile del suo peccato. Però nulla sfugge al consiglio eterno di Dio. Anche il peccato degli uomini rientra nei suoi piani. E Dio non viene scalfito, non viene preso alla sprovvista. Dio non lo possiamo mai trovare impreparato con il nostro peccato. Un esempio biblico, se vogliamo. Che cosa disse Gesù nella notte dell'ultima cena? Parlando del fatto che Giuda stava per tradirlo, Gesù si espresse così, Matteo 26. Certo, il figlio dell'uomo se ne va. Sono parole di Gesù queste. Come è scritto di lui. Il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui. Ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per quell'uomo se non fosse mai nato. Pensate Gesù cosa ha detto. Il fatto che Giuda stesse per tradire Gesù era nel piano di Dio. Era già profetizzato, doveva andare così. Però Giuda era responsabile del suo peccato. Guai a colui per il quale il figlio dell'uomo è tradito. La sua punizione, dice Gesù, sarà così terribile che sarebbe stato meglio per lui non essere neanche nato. Pensate un po'. Il peccato fa parte del piano di Dio, ma allo stesso tempo vediamo che l'uomo è pienamente responsabile del suo peccato. La seconda traccia che volevo toccare è la richiesta specifica di questa preghiera. In Atti 4 che abbiamo letto, nella preghiera di questi credenti, abbiamo visto che loro capivano questa cosa importante, che cioè la cosa più terribile che era successa, la crocifissione di Gesù, faceva parte del piano di Dio. Questo è quello che avevano capito molto bene. Certamente gli uomini, i romani, i giudei, che veramente l'avevano messo letteralmente sulla croce, via dicendo, erano responsabili di quello che avevano fatto, ma il vero credente può riposare sul fatto che Dio è sovrano su tutto. Allora, che cosa chiesero al Signore sovrano? Questo è molto interessante. Cos'è che chiesero? Chiesero forse: Signore, riporta la pace qua a Gerusalemme, Signore, aiutaci a scappare dalla Giudea, aiutaci a ritornare in Galilea così non avremo più problemi di essere ricercati, di essere messi in carcere, di essere condannati per qualche crimine. Non avremo neanche più forse delle minacce di morte da affrontare. No, non chiesero questo. Chiesero specificamente, pur sapendo di essere sotto pressione, pur sapendo di essere in un momento di crisi, pur sapendo di essere minacciati da parte dei capi religiosi, chiesero: Signore, donaci franchezza, rendici audaci, rendici coraggiosi. Questo è ciò per cui loro pregavano, non di sfuggire ai problemi, ma di essere coraggiosi nell'affrontarli. Il loro desiderio non era di evitare i problemi o i pericoli. Il loro desiderio era che la parola di Dio fosse proclamata con coraggio, con franchezza. A loro importava la gloria di Dio. E visto che Dio stava compiendo anche tanti miracoli tramite gli apostoli, gli chiedevano di farne ancora. Continua, Signore, stendi ancora la tua mano. E con la loro preghiera al Signore sovrano assoluto, i discepoli lo pregavano di considerare le minacce. Tieni in considerazione, renditi conto, Signore, delle minacce che stiamo subendo, e agisci di conseguenza. Non dice liberaci dalle minacce, considera, tienine conto e fai tu. Non pregarono che gli oppositori fossero eliminati, fisicamente tolti davanti ai loro occhi, no, ma partendo dal presupposto che gli oppositori del regno di Dio comunque non l'avrebbero avuta vinta con il Signore. Il Salmo 2 lo dice: meditano cose vane, perché si danno tanti, tumultuano queste nazioni, che fanno? È inutile che si devono tanto da fare. È vano mettersi contro il Signore. Questa era la loro visione della vita. È vano mettersi contro il Signore. Perciò, Signore, considera, vedi le cose come stanno andando, intervieni, fai tu. Quindi non liberazione dall'opposizione, ma forza, audacia, franchezza, coraggio. Questo è ciò che gli chiesero per resistere alle minacce e continuare a proclamare liberamente la parola di Dio. Ma questo ci porta alla terza traccia, il risultato della preghiera. Come abbiamo visto, questa preghiera si apre con parole di lode nei confronti del Signore, lo si riconosce per quello che è il sovrano assoluto, il controllore di ogni cosa che capita su questa terra. La loro preghiera è radicata nella parola di Dio, perché c'è anche la citazione di un salmo. E questo ci permette di ricordare che parola di Dio e preghiera devono sempre andare insieme. La nostra preghiera deve conformarsi alla parola di Dio. La parola di Dio deve dirigere i nostri pensieri e le nostre richieste. La vera preghiera non consiste nel dire a Dio quello che deve fare, ma nel chiedere a Lui di compiere la sua volontà in noi e attraverso di noi. Infatti, le ultime frasi di questa preghiera lo confermano. Dice: adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunciare la tua parola in tutta franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Tutto passa tramite Gesù. La considerazione, l'intervento di Dio, tutto nel nome di Gesù. Come vanno le cose per noi oggi? In quale condizione, in quale situazione ci troviamo? Questa è la domanda che dobbiamo farci. Io credo che ci voglia molto carburante spirituale, diciamo, molta carica da parte dello Spirito Santo per vivere da cristiani nel nostro mondo. A volte esauriamo questo carburante spirituale per varie ragioni, forse perché semplicemente stiamo cercando di fare troppo, siamo presi da troppe cose, facciamo tante cose e non abbiamo più neanche il tempo di approvvigionarci, di reperire le nuove energie per continuare a farcela. E però diciamo: ma Signore, ma io mi sto dando da fare, ma perché sono così abbattuto, perché sono così stanco, ma io lo faccio per te, ma perché faccio questo? Ma veramente è importante fare? O è importante piuttosto essere quello che il Signore vuole che siamo? Perché ci troviamo in riserva delle volte come energie spirituali? Perché? Certo, ripeto, forse perché ci lasciamo prendere la mano nel fare tante cose, perché sentendoci attivi pensiamo di essere sicuramente nella volontà di Dio, ma a volte dobbiamo anche riconoscere che abbiamo un nemico che combatte contro di noi. Satana lavora contro di noi quando siamo pericolosi per lui, perché facciamo qualcosa che il Signore ci chiede di fare. Lui ci attacca, lui vuole bloccarci, vuole scoraggiarci, vuole farci cadere in peccato per stopparci. Ecco perché è importante essere carichi, ricaricati tramite l'azione dello Spirito Santo, della parola di Dio, dei suoi insegnamenti, delle sue direttive. Quindi facciamoci coraggio. Questa è la battaglia per tutti, per i seguaci di Cristo di 2000 anni fa, ma anche per i seguaci di Cristo odierni. Quando siamo minacciati, dobbiamo sopportare con pazienza e costanza. Esponiamo la nostra problematica davanti al Signore, ma lasciamo a Lui la soluzione di queste cose. Cioè, Signore, ho dei problemi, fai tu, e poi continuiamo. E poi continuiamo a darci da fare, cerchiamo di sistemare le situazioni. No, non l'hanno fatto questi discepoli, non l'hanno fatto. Signore, considera, concedi, stendi la mano. Tu. Non io. In tempi ostili, intimidatori, quando ci rendiamo conto che il regno di Dio è contrastato, come d'altronde è stata sempre la realtà delle cose. Paolo, scrivendo a Timoteo, gli dice: tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Non pensiamo, non illudiamoci di evitare persecuzioni, dice Paolo a Timoteo. Chi vuol vivere piamente in Cristo, sottomesso a Lui, sarà perseguitato. Ma la nostra preoccupazione non dovrebbe essere quella di prevenire o di evitare i problemi, ma piuttosto quella di andare avanti con serenità, con coraggio nel nostro compito e nel nostro servizio per il Signore, anche quando siamo in un momento di crisi, in un momento di problemi. Chi desidera l'aiuto e l'incoraggiamento di Dio può stare sicuro di riceverli. Dio non viene mai meno. Infatti, il risultato quale fu? Dio mostrò ai credenti, proprio in questo capitolo che abbiamo letto prima, un segno di accettazione della loro preghiera unanime. Dice che il luogo fu scosso e tremò. Ci fu un terremoto, qualcosa di forse veloce, qualche secondo, quello che, ma fu notato che al termine di questa preghiera qualcosa accadde e fu attribuito evidentemente all'azione e all'intervento di Dio in risposta a quella preghiera. La loro fede anche ricevette una scossa. Non fu soltanto il luogo dove si trovavano che tremò, anche la loro fede. Allora, siamo coerenti, crediamo in un Dio despotes, in un Dio controllore, sovrano assoluto, che ha tutto sotto controllo. Bene, che questa fede si scuota e dica: sì, io vado avanti credendo in questo Dio. Che il Signore scuota anche la nostra fede. Un'ultima annotazione importante su un versetto che non abbiamo letto, ma che vi leggo ora, sempre da questo capitolo, versetto 13. Quindi torniamo un attimo a quando i capi religiosi parlano con Pietro e Giovanni prima di dimetterli e lasciarli andare via senza trattenerli più in prigione. A un certo punto dice il testo: essi, questi capi religiosi, vista la franchezza, il coraggio, la determinazione di Pietro e di Giovanni, si meravigliavano, avendo capito che erano popolani senza istruzione. Riconoscevano che erano stati con Gesù. riconoscevano che erano stati con Gesù. Lo pensarono a causa della loro audacia, a causa del loro coraggio. Avevano capito che erano popolani, senza istruzione, persone ignoranti da un punto di vista sociale, culturale, via dicendo. Eppure erano coraggiosi, audaci e capirono che tutto questo proveniva dal fatto che erano stati con Gesù. Avevano fatto il collegamento. Gesù era audace, Gesù era franco, Gesù era coraggioso e questi che lo seguivano sono come lui. L'hanno riconosciuto e non erano credenti, non avevano un'azione intermediaria dello Spirito Santo per convincerli di ciò, l'avevano riconosciuto per la loro esperienza. Ma si può dire la stessa cosa di noi? Riguardo a noi si può dire che le persone riconoscono che siamo con Gesù, che siamo stati con Gesù nella nostra vita? Penso che questa sia una domanda legittima e importante che dobbiamo farci. Questa, in conclusione, è la domanda che il testo ci pone. Il testo ci invita, prima di tutto, a pregare come forma prioritaria della nostra azione quotidiana. Pregare, essere in comunione con Dio, riconoscere quello che è. Secondo, confidare in questo Dio, che è Padre ed è Re, è sovrano. E terzo, dobbiamo aspettarci delle risposte, dei risultati dalla preghiera che noi eleviamo a Dio. Questo ci dice il testo, queste tre tracce sicuramente, ma ci invita anche ad essere, a stare con Gesù, a stare dalla sua parte, a stare nella sua parola, a stare con il suo popolo, a vivere alla sua presenza, ad essere suoi imitatori in tutto quello che facciamo, in modo che se dovesse un giorno arrivare anche qui una certa persecuzione, di cui magari sentiamo parlare che esiste già in altre parti del mondo, dovesse arrivare anche qua, che si possa dire di noi: questi sono stati con Gesù, questi sono dei seguaci di Cristo. Ed è per questo che magari vogliamo sbarazzarcene, il Signore sa, ma che si possa dire: questi sono discepoli di Gesù. Che il Signore lo voglia per tutti noi in generale, come Chiesa, come credenti, come popolo, ma che lo voglia anche per ciascuno di noi individualmente, che si riconosca che tu, io siamo stati con Gesù e andiamo avanti per questo. Amen.